Non tutte le squadre ubbidiscono. Anzi, molti pompieri scelgono deliberatamente di continuare le operazioni di soccorso ai piani alti, a rischio della propria vita, e mettendo in gioco anche il futuro delle proprie famiglie. Perché ignorare un ordine e proseguire dunque la missione avrebbe escluso i superiori da ogni forma di responsabilità, vanificando la possibilità di ottenere rimborsi assicurativi da parte dei familiari dei vigili del fuoco in caso di morte o invalidità. Si può vederla come si vuole. Ogni atto di coraggio può apparire anche un'espressione di estrema stupidità o di autolesionismo. Fatto sta che nella scelta dei pompieri newyorkesi c'è qualcosa che la rende leggendaria. Tutti sappiamo come sono andate le cose nell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, o almeno lo crediamo. Perché si può raccontare la stessa storia e non farne la solita storia. Io, Paolo Colombo, docente di storia all'Università Cattolica di Milano, da anni mi sono impegnato proprio a raccontare la storia in maniera diversa. E in questo podcast, che si chiama 8:46, lo faccio parlando dell'attentato suicida più famoso di sempre. Costretti a districarsi fra le macerie e la calca di uomini e donne in fuga ed esposti a continue inalazioni di fumo e polveri di silicio, i vigili del fuoco sono gli unici a percorrere in senso contrario le rampe di scale. Sempre più in alto, anche se il respiro si fa affannoso e la paura li attanaglia. E lo fanno trasportando quasi 20 kg di attrezzature sulle spalle, bombole, corde, asce, equipaggiamenti di primo soccorso. Ma proseguono comunque. Perfettamente consapevoli che le possibilità di liberare qualcuno da quell'inferno di acciaio e cristallo incandescente, man mano che salgono i gradini, si fanno sempre più remote, e sempre maggiore invece la probabilità che l'edificio collassi. Questione di ore, più probabilmente di minuti. Minuti. Non ne passano neppure 30 alle 10:28, la torre nord collassa, mentre disperate operazioni di soccorso da parte dei più testardi o eroici sono ancora in pieno svolgimento. Moriranno 343 pompieri, la più grande tragedia della storia di questo corpo, e 60 poliziotti del New York Police Department e dell'autorità portuale newyorkese. Tra i defunti anche lo stesso comandante dei vigili del fuoco di New York, Peter James Gansey Jr., e il sovrintendente della polizia portuale, James A. Romito. Ma la loro è comunque una vittoria. Perché stando ai dati ufficiali, il 99% delle persone che si trovavano al di sotto dei punti d'impatto di ciascuna torre viene portato in salvo dai soccorritori. Cioè solo l'1% di coloro che potevano essere salvati finisce tra le vittime. E se le torri non fossero collassate così repentinamente, l'evacuazione avrebbe potuto ottenere risultati ancora migliori. I vigili del fuoco di New York pagano un prezzo altissimo, ma in qualche modo sono gli unici vincitori, eroici, di questa storia. Poi, una nuvola di fumo e detriti a quel punto avvolge tutta l'isola di Manhattan. I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind a car. Duck it! Le urla di chi assiste attonito al crollo si spengono pian piano e lasciano spazio al silenzio. E da quel momento le Torri Gemelle semplicemente non esistono più. È che esistono tanti modi diversi per essere eroi. E l'11 settembre ne ha altri da raccontare. Il crollo delle torri è la faccia più eclatante di questa vicenda, ma non è l'unica. Lo sappiamo benissimo. Altri due aerei sono infatti coinvolti nel tremendo progetto dei terroristi. Uno è decollato da Washington DC, il 77, l'altro da Newark il 93. Entrambi, al momento del secondo crollo al World Trade Center, sono già stati dirottati, con due tragici, diversi finali. L'ultima comunicazione radio di routine ricevuta dal volo 93 è delle 9:27. Qualche istante più tardi l'aereo, che vola a circa 35.000 piedi di quota, scende improvvisamente di un centinaio di metri. Sulla frequenza radio della United Airlines irrompe la voce del pilota. Mayday, mayday, ehi, fuori di qui! Rumori e urla faranno pensare a una colluttazione all'interno della cabina. La comunicazione resta aperta per qualche secondo ancora, giusto il tempo per i controllori di volo di Cleveland di vivere in diretta il momento dell'uccisione del pilota e del copilota. Poi le urla, come risucchiate nel cielo americano, cessano improvvisamente. Siad Jarrah, il nuovo pilota del volo 93, spegne il trasmettitore, isolando così il velivolo. Gli altri dirottatori, nel frattempo, presidiano l'accesso alla cabina di pilotaggio. Uno dei passeggeri, Todd Beamer, riesce faticosamente a contattare una centralinista della GTE Airphone, società che gestisce i telefoni di bordo della United Airlines. Il nome della donna è Lisa Jefferson e sarà l'unica persona a seguire tutti gli eventi. Todd racconta dell'intenzione sua e degli altri passeggeri di escogitare un piano per contrastare i dirottatori. Poggia poi il telefono acceso a terra, consentendo dunque alla centralinista di sentire quel che accadrà. Pochi minuti più tardi, Thomas Burnett, un secondo passeggero, riesce a contattare con un telefono di bordo la moglie Dina. Con sorprendente calma racconta che «I dirottatori hanno già coltellato una persona, dicono che c'è una bomba». Chiama le autorità. Sarà la prima di una serie di 37 telefonate di passeggeri e hostess che consentiranno di ricostruire con relativa precisione quanto succede. American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number one is in staff and our five is in staff. I am going to call from Washington. I am in a situation with American 11, a possible hijack. What's going on, Benny? The aircraft is erratic again. Problem, very erratic.
The plane just landed. What? It's 737. It what? Like the World Trade Center. 3175, New York. We have some problems over here right now. We might have a hijack over here too.
Fuel is on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good.
Alle 9:32, sulle frequenze radio del controllo aereo di Cleveland, si sente improvvisamente la voce di uno dei dirottatori. Signore e signori, è il comandante che vi parla. Vi prego di stare seduti, restate seduti. Abbiamo una bomba a bordo, per cui state seduti. La voce è quasi certamente quella di Jarrah, che per sbaglio, esattamente come era capitato ad Atta circa un'ora prima, trasmette via radio la comunicazione destinata ai passeggeri. Contrariamente a quanto accaduto sugli altri tre voli, però, il transponder resterà acceso e i controllori di volo non perderanno mai di vista il velivolo sui propri schermi radar. Alle 9:44 Thomas Burnett telefona per la terza volta alla moglie Dina, che lo informa su quanto accaduto agli altri tre voli. È perfettamente chiaro che la quarta freccia nell'arco dei terroristi islamici è proprio il volo 93. Dice Tom. Vogliono far schiantare l'aereo, dobbiamo fare qualcosa, stiamo studiando un piano. Chi ti aiuterà? Alcune persone, parecchie persone, siamo un gruppo, non preoccuparti, ti richiamo dopo. I vertici americani stanno intanto discutendo l'eventualità di un intervento militare per intercettare il volo 93 e scortarlo verso un aeroporto, oppure, nella peggiore delle ipotesi, abbatterlo prima che si avvicini a un obiettivo sensibile. Nessuna di queste piste sembra però percorribile. Non c'è tempo. Burnett chiama un'ultima volta la moglie. «Riprenderemo il controllo dell'aereo. No, stai seduto e tranquillo, non attirare l'attenzione su di te». Dina, se vogliono far schiantare l'aereo, dobbiamo far qualcosa. E se le autorità fanno qualcosa? Non possiamo aspettare, dipende solo da noi. Penso che possiamo farcela. Cosa vuoi che faccia? Pregare, Dina, solo pregare. Ti amo. Non preoccuparti, faremo qualcosa. Alle 9.55 sulla linea telefonica di bordo lasciata aperta da Todd Beamer, la centralinista Lisa Jefferson sente l'uomo pronunciare una frase che diventerà uno dei simboli del coraggio e della disperazione dei passeggeri del volo 93. Are you ready, guys? Let's roll! Siete pronti, ragazzi? Diamoci dentro. I passeggeri corrono verso la prima classe e assalgono i dirottatori. Le grida e i rumori dello scontro che ne segue sono memorizzati dal registratore audio della cabina e sono l'unica prova disponibile della ribellione dei passeggeri a bordo del volo 93. Todd e i suoi compagni cercano di entrare nella cabina di pilotaggio servendosi di un carrello portavivande per abbattere la porta, usando come arma contro i terroristi tazze colme di acqua bollente preparate dalle hostess. Jarrah si rende conto di quanto sta accadendo e comincia a far oscillare l'aereo per metterli in difficoltà. Per oltre 2 minuti i passeggeri tentano di entrare nella cabina, malgrado le violente vibrazioni dell'aereo e le continue perdite di quota alternate a brusche risalite. I dirottatori si rendono conto di avere i minuti contati e concordano di farla finita nel caso in cui i passeggeri riescano a entrare. Poco dopo uno dei dirottatori urla «Spingilo giù! Spingilo giù!» Jarrah allora capovolge l'aereo e punta il velivolo verso terra. E al grido di «Allah è grande!» il volo 93 si schianta oltre 900 km orari nella campagna di Shanksville, in Pennsylvania. L'impatto è così forte che l'aereo si infila letteralmente nel terreno, disintegrandosi. Le scatole nere saranno ritrovate a circa 10 metri di profondità, così come i resti di alcuni passeggeri. Sebbene non sia mai stato dimostrato con certezza il bersaglio dei dirottatori, si ritiene che potesse essere il Campidoglio, più precisamente l'ala nord occupata dal Senato, o addirittura la Casa Bianca. «8.46» è un podcast di Paolo Colombo prodotto da Cora Media. È scritto da Paolo Colombo e Davide Antonelli ed è un progetto di storia e narrazione. Cura editoriale di Francesca Milano. Post-produzione di Stefano Tumiati. Producer Matteo Perkins. Assistente alle ricerche Francesca Bruzzese. Fonico di studio Federico Slaviero.